Eccoci qua, ci siamo, non disperate, sono le 8:40 minuti, ancora una volta benvenuti, bentornati al giorno delle locuste e bentornato soprattutto al professor Di Stefano che mancava ormai da tanto tempo, più o meno come la pioggia. Avessi dovuto scegliere, avrei detto meglio che torni la pioggia, però tutto sommato va bene che torni anche lei, eccolo qua.
Meglio la pioggia.
Indubbiamente, però devo farle subito un apprezzamento, perché il professor Di Stefano è un uomo che se ne sbatte del dress code, bravo, e quindi stanti le temperature si è presentato in studio questa mattina indossando un semplice perizoma animalier che lo fa molto Tarzan, re della foresta dei crediti non performanti, e tra l'altro reca anche dei microventilatori ascellari costruiti in materiali naturali da bravissimi artigiani andini. Non li avevo mai visti, immagino che siano un prototipo che poi verrà venduto il prossimo anno a fare la cosa giusta.
Sì, speriamo.
Speriamo, perché insomma c'è sempre bisogno di mettere via un po' di provviste in questi tempi magri, caro il mio professore. Allora, eccoci qua, sono passate 3 settimane, prima c'è stato il 2 giugno, poi c'è stata la festa, dove è vero, c'è stato l'appuntamento live del giorno delle locuste in altro orario, ma insomma in questa fascia non ci sentiamo da circa 3 settimane, allora quante ne abbiamo da raccontare, prof?
Sì, parecchie. Che a cominciare da durante la festa, nell'edizione diciamo serale del giorno delle locuste, avevamo accennato alle criptovalute e...
ecco, ascoltatori, è andato in fissa con le criptovalute.
Ma
in
no,
questo periodo,
quello che è successo stamattina
è arrivato col suo perizoma animalier urlando qualcosa di clamoroso nel mondo delle criptovalute. Uno, rispieghi cosa sono le criptovalute a quelli che non c'erano qui alla puntata live. Due, cosa è successo?
Beh, allora innanzitutto diciamo che c'è una vera e propria bolla speculativa
sulle criptovalute.
Quasi una con rischio ovviamente di connessa truffa per queste valute digitali che si basano sulla crittografia. La più nota è il Bitcoin, ma il Bitcoin è molto un sistema parzialmente molto garantito e determinato intorno a misure simili, cioè a monete virtuali simili. È scoppiato un enorme mercato con un'enorme speculazione. Il motivo dell'interesse è che proprio la scorsa notte una delle principali di queste criptovalute, Ethereum, in pochi secondi, sembra in una decina di secondi, è passata da $319 a 10 centesimi di valore. Evidentemente deve essere stato oggetto di una compravendita computerizzata con i sistemi di flash trading, ma questo per dire quali sono gli elementi di rischio che stanno circolando intorno a questo mercato, che oggi riguarda la rete e numeri abbastanza piccoli, ma che incomincia a pesare per alcune centinaia di milioni di dollari a livello globale.
Ma chi è che ce le ha ste criptovalute? Io non ho mai conosciuto nessuno che ha le criptovalute. Poi dove le tiene?
Basta andare,
c'è un materasso digitale.
Esistono sì parecchi materassi digitali, e soprattutto c'è chi appunto investe acquistando la criptovaluta e poi rivendendola. Per darvi un'idea, sempre Ethereum aveva, rispetto al 1 gennaio, $7.98, è arrivata a registrare un rialzo del 5.000% a giugno.
Hai
ha
capito.
Toccato i $407, ieri appunto prima del crollo era a 319, poi è crollata a 10 e poi è risalita nuovamente, quindi la partita mi sembra molto complicata, insomma.
A proposito invece di moneta reale, siamo di fronte a un salvataggio delle banche venete o a un cripto salvataggio?
No, siamo di fronte a un salvataggio, è un salvataggio a tutti gli effetti, molto oneroso, come evidenzia oggi Andrea Greco sulle colonne di Repubblica. Un euro sarà il valore simbolico offerto da Intesa San Paolo, che ha fatto una proposta estremamente aggressiva nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e degli attuali azionisti delle due banche venete, ma i contribuenti appunto rischiano un salasso, come scrive Repubblica, da 12 miliardi di euro, almeno sei versati presumibilmente dallo Stato, che ricorrerà al fondo salvabanche, che si assottiglia sempre di più, e poi appunto ci sono tutti i piccoli azionisti ancora rimasti, pochi ma comunque ci sono, gli obbligazionisti e il fondo Atlante, soprattutto il fondo Atlante, che alla fine fa capo alle fondazioni bancarie e alle assicurazioni, che perderà almeno il suo capitale, quindi orientativamente circa 3,5 miliardi di euro.
Chi paga alla fine?
Qui sicuramente pagherà appunto Atlante, con tutte le conseguenze del caso e anche con la bufera che questo provocherà per un'iniziativa che doveva essere di sistema per tamponare la crisi e che si sta rivelando molto difficile per le condizioni generali e soprattutto per l'assenza di chiarezza da parte dei regolatori. Pagheranno anche, come dicevamo, i piccoli azionisti, ce ne sono ancora e rischiano di perdere circa 700-800 milioni di obbligazioni almeno un terzo dovrebbe essere in mano agli azionisti retail, e anche veri e propri azionisti con quote tra lo 0,7 e il 2,4% di Vicenza e di Veneto Banca, che hanno visto azzerare il capitale, ma adesso verrà proprio completamente cancellato, perché come con la Banca Etruria di fatto si procederà alla messa in liquidazione senza il bail-in, ma la liquidazione ormai è un dato certo, probabilmente il decreto per questa liquidazione dovrebbe prendere corpo già al fine settimana, le bozze sono prontissime e si tratta solo di capire a questo punto se le autorità europee permetteranno che lo Stato sborsi così tanto o chiederanno una riduzione dell'ammontare complessivo prelevato dal fondo salvabanche pubblico.
E anche perché appunto leggevamo oggi che il salvataggio costa complessivamente una cifra attorno ai 13 miliardi, e Intesa però ne ha chiesti 4, non è che ce li mette tutti lei.
No, Intesa sostanzialmente non metterà quasi nulla direttamente, perché le condizioni che ha dettato dal punto di vista dell'offerta sono molto chiare: un euro per acquistare la parte sana delle due banche, ma anche totalmente banche che devono essere totalmente pulite, e qui stiamo parlando di circa 20 miliardi di cosiddetti crediti non performanti, per la precisione sono 9,6 miliardi di sofferenze lorde, 8,3 miliardi di inadempienze probabili, 238 milioni di crediti scaduti, che portano complessivamente a 18,8 miliardi di crediti deteriorati lordi, e poi Intesa non vuole accollarsi altri 2,5 miliardi di crediti che oggi sono ancora non scaduti ma che sono considerati ad alto rischio, e quindi complessivamente la cosiddetta bad bank avrà circa 21,5 miliardi di crediti lordi in pancia, che poi dovrà capire quanto riesce a recuperare di questa immensa cifra.
Cioè, per spiegare alla casalinga che è in me, è come se apro il frigorifero, ci trovo dentro al frigorifero degli yogurt che sono scaduti nel 2015, un po' di zucchine marce, e dico a qualcuno che passa da quelle parti: allora fai una cosa, svuotamelo tu il frigo, me lo ripulisci tutto, e però alla fine non paghi tu
non paghi tutta la roba, nulla, ma qualcuno che ritira quello che è scaduto e cerca poi di sostanzialmente di rivenderlo sul mercato al meglio. Questa è un po' la strategia.
Ieri parlavamo alla Demone del Tardi con Massimo Mucchetti a proposito dell'insediamento della commissione d'inchiesta sulle banche, e in quella conversazione tornava fuori il fatto che alla fine il tema più importante resta però quello che riguarda Monte Paschi Siena, e qui siamo un po' al prologo di quello che potrebbe accadere con Montepaschi, oppure la fattispecie è completamente diversa?
Ma ormai per Montepaschi la fattispecie ha assunto delle caratteristiche diverse, perché nel caso specifico è già stata fatta l'operazione per l'ingresso, diciamo per la statalizzazione di fatto della banca, con l'autorizzazione della BCE e anche della Commissione europea. Qui siamo nella fase in cui vanno definiti i piani per la vendita degli NPL, cioè dei crediti non performanti, simili a quelli delle banche venete, ma nel caso specifico di Monte dei Paschi di Siena la cifra è molto più consistente, dovrebbero essere circa 26 miliardi che appunto devono essere ceduti, e poi si procederà all'aumento di capitale che però è già stato di fatto in parte garantito dallo Stato, perché le emissioni obbligazionarie che sono state effettuate dal Monte dei Paschi nel mentre per, come dire, per garantirsi la continuità e per non andare in insolvenza, verranno probabilmente convertite poi nel nuovo capitale. I problemi veri sono gli esuberi, che sia per quanto riguarda le banche venete sia per MPS si arriva a calcolare circa 6.000 posti di lavoro in meno in entrambi i due gruppi, e questo graverà ancora sui conti pubblici, perché c'è un fondo statale per gli esuberi nel settore bancario, e quindi gli scivoli verso le pensioni eccetera saranno sostanzialmente garantiti sempre con risorse pubbliche.
E intanto il tema del credito è alla base anche del terremoto che in settimana ha investito i colossi cinesi che investono all'estero. L'autorità di controllo ha annunciato indagini su tutti i grandi gruppi accusati di mettere a rischio la stabilità bancaria.
Sì, il tutto è accaduto all'inizio della settimana, quando la China Banking Regulatory Commission ha chiesto alle principali banche di rendere nota la loro esposizione debitoria con i grandi gruppi cinesi che sono protagonisti di acquisizione all'estero. Nel mirino ci sono Wanda, HNA, Anbang e anche la famosa Fosun, e tra l'insieme di tutti questi investitori è finito anche la società, almeno formalmente, che ha acquistato il Milan. L'obiettivo dell'agenzia statale indipendente che regola il settore bancario era ovviamente quello di spostare l'attenzione dai rischi per le banche interne alla Cina, e ha puntato l'attenzione, secondo molti anche per ragioni di natura politica, soprattutto questi tycoon cinesi che stanno investendo all'estero, in particolare il gigante dell'intrattenimento Wanda, che è uno di quelli che ha messo più soldi per comprarsi la Legend Pictures e la MC Entertainment Holdings, complessivamente circa 6 miliardi di dollari di investimento. Ma ci sono anche l'Anbang Insurance Group, un'assicurazione che ha comprato l'hotel Wolford Astoria a New York e altre catene alberghieri, piuttosto che il Fosun, che ha comprato una quota nelle banche spagnole. Tutti questi soggetti sono considerati a rischio, ma l'attenzione si è spostata in particolare sul rischio del credito, perché la mossa di Pechino ha sostanzialmente fatto accendere ulteriori fari sull'enorme esposizione bancaria. Si diceva già da questi microfoni, decine di volte l'abbiamo raccontato, che in questo momento il settore bancario cinese ha un'esposizione pari a circa 2 volte il PIL in termini di crediti che sono stati dati alle imprese ma anche alle famiglie.
Le 8:54 minuti del mattino, questa mattina la prova orale del professor Di Stefano è cominciata con la materia da lui scelta, ovvero economia e finanza, ma adesso tocca alla poesia. Conosce a memoria qualche poesia di Caproni, professor Di Stefano?
No, di Caproni no.
Nemmeno lei?
No, no.
No, perché poi adesso oggi c'è un grande dibattito, polemica, da una parte e dall'altra sul tema.
La sanità che mi ha spostato tutta la memoria.
Prego?
Dico, sono anziano e in più le poesie a memoria di Caproni non le facevano studiare ai miei tempi.
Lei conosce solamente le poesie di Mario Draghi, tipo
no,
Inflazione,
no,
Maliarda, Tentazione.
Mi ricordavo integralmente quei dei Leopardi, ma adesso sono in grado.
Sempre caro mi fu questo Ermocolle.
Sì, fino a lì ci arriviamo, che però poi dopo...
Di chi è?
Sì, sempre di Leopardi.
Sempre di Leopardi, certo. Perfetto, benissimo. Allora, promosso in economia e finanza, promosso con riserva anche in poesia. Andiamo alla mitologia dopo.
No, la mitologia no.
La mitologia, non scherzi.
È il tuo terreno. Leopardi va benissimo, la mitologia è difficile.
Non scherziamo nemmeno. Torniamo alla Cina invece, perché in settimana si è aperta la questione dei dazi europei contro il dumping cinese sull'acciaio.
Sì, in realtà non si è aperta perché è un tema che tiene banco da tempo, è ritornata di grande attualità perché è arrivato il primo via libera del Parlamento europeo al nuovo sistema di dazi anti-dumping per difendere i produttori europei e aggirare il problema della concessione dello stato di economia di mercato alla Cina. In particolare il nuovo sistema dei dazi dovrebbe colpire la vendita sotto costo di acciaio cinese in Europa, ma questo almeno è l'obiettivo formale. È probabile che questi dazi non riescano a spostare più di tanto la competizione, il significato della competizione con il sistema produttivo cinese, anche perché ovviamente il calo delle materie prime a livello globale che si era fermato all'inizio dell'anno, anzi c'era stata un'impennata, adesso sembra che sia sottoposto ad una nuova frenata per effetto degli andamenti complessivi, di cui parleremo tra un attimo, dei valori energetici, e quindi difficilmente le misure antidumping nei confronti della Cina potranno avere un respiro lungo e probabilmente si teme anche una reazione, una controreazione cinese sui dazi per le importazioni dall'Europa.
Tanto ci sono anche in questi giorni dei report inquietanti che dicono che l'acciaio con cui era stato costruito GIG, il robot d'acciaio, potesse essere acciaio di importazione cinese, da cui alcune difficoltà nei combattimenti contro i mostri di Inika, perché non è qualitativamente all'altezza dell'acciaio giapponese. Comunque potremmo chiosare a questo punto per passare ad altro, dicendo che sull'acciaio sono dazi e quindi occupiamoci invece del petrolio. Crollo record, in soli due mesi il greggio ha perduto il 20%, una flessione così rapida non si vedeva dal 97 e mette sotto pressione l'Arabia Saudita, che ha pronto il progetto per la maxi quotazione di Aramco, che è la compagnia petrolifera di Stato, uno dei grandi gioielli della corona, ne abbiamo già parlato.
Sì, uno dei grandi gioielli della corona, da cui appunto l'Arabia Saudita spera di portare a casa da un minimo di 2,5 fino a 5 miliardi di dollari attraverso appunto la quotazione di un pezzetto di Aramco. Quello che è accaduto sul petrolio, tu so che mi sfotti quasi sempre perché io voglio parlare sempre del petrolio, ma è evidentemente un segno molto importante a livello globale, perché in meno di due mesi le quotazioni sono passate sostanzialmente da oltre 50 dollari al barile, per la precisione il 13 aprile erano a 53,35 e ieri si sono fermate a 42,76 dollari al barile. Questo il valore del prezzo del petrolio, in realtà dei contratti finanziari legati al petrolio a New York. Questo calo è un calo che ha molte fattori. Il fattore più strategico sicuramente è la riduzione dei consumi e la trasformazione in corso nel sistema globale per effetto degli accordi sui cambiamenti climatici, ma anche l'eccesso di produzione, in particolare negli Stati Uniti, e l'eccesso di scorte, tant'è che con 42 dollari al barile l'Arabia Saudita rischia di perdere circa un miliardo di dollari dalla quotazione, e quindi tutti si aspettano interventi urgenti da parte del nuovo re, il 31enne nuovo designato alla poltrona appunto della guida della casa regnante saudita, che potrebbe puntare ad un ulteriore taglio della produzione OPEC, ma sembra che anche questo difficilmente possa far risalire le quotazioni, anzi c'è chi preconizza un ulteriori ribassi durante anche le prossime settimane, mettendo ulteriormente sotto tensione appunto soprattutto quella quotazione che era considerata la quotazione monstra più grande forse mai fatta dal punto di vista dell'IPO a livello mondiale.
Se la nominasse una sorpresa al re dell'Arabia Saudita, lei cosa farebbe?
Non credo che questo sia fattibile.
Beh, ma mettiamo, metti che ci sia un impazzimento degli Al Saud che improvvisamente e si scopre che c'è una linea di sangue che porta
alla sostituzione totale della dipendenza petrolifera con le rinnovabili che tra l'altro
però non può farle dipendere dalla produzione del formaggio, cioè non è che l'Arabia Saudita,
ecco. No.
E cosa mette al posto del petrolio? Il re può decidere.
Il solare, evidente che
tra
il deserto e l'Arabia Saudita.
Sole.
Credo che, ma fra l'altro non è che stiamo parlando di fantapolitica, perché esiste un piano presentato e che sembra abbia il sostegno appunto del principe Mohammed bin Salam, che prevede un fortissimo investimento per sganciare il futuro dell'Arabia Saudita dalla dipendenza petrolifera.
Però se la famiglia reale saudita non ci ha mai pensato, organizziamo un viaggio in Arabia Saudita con un progettino sul solare. Beh, ne beneficia
anche meno, in particolare perché ritengo che in questo momento l'Arabia Saudita dovrebbe essere oggetto di embargo, visto i disastri e i crimini di guerra che sta facendo in Yemen.
Ho capito, ma farebbe il bene dall'Arabia Saudita, non è che la spalleggerebbe.
Si fermano i bombardamenti in Yemen, il blocco che sta impedendo a tutte le autorità internazionali di portare aiuti umanitari. Ci sono 100.000 malati per il colera in Yemen in questo momento.
Quindi o re o niente. Va bene.
No, o re o niente, o fine della guerra o niente.
Senta, siamo drammaticamente in ritardo, cioè dovevamo andare in pubblicità tipo 4 minuti fa. Ne approfitto solamente per dire che laddove lei denuncia l'overproduzione di petrolio, io mi permetto di denunciare l'overproduzione di canzoni spagnole per l'estate, perché basta, non ne possiamo più sentire.
Le canzoni spagnole. Ah, ok, sì, hai ragione.
È d'accordo.
Non so di cosa sia, ma va bene.
Non so di cosa sto parlando, ma mi appoggio.
Assolutamente.
Va bene. Ci risentiamo tra poco.